cronisti sotto scorta, volti noti come Sandro Ruotolo, ma anche reporter di provincia come Michele Albanese. Sono alcuni tra le decine di giornalisti italiani costretti a vivere sotto scorta perché ritenuti in pericolo di vita. Quando il cronista finisce sotto scorta, un'intercettazione e la vita cambia per sempre. Costretti a sentirsi un pericolo ambulante. Di Daniele Mastrogiacomo. Roma. Lo sai la cosa che fa più male? Si chiede ad un certo punto la voce stretta da un groppo alla gola. Michele Albanese, cronista giudiziario del Quotidiano del Sud, da 10 mesi sotto scorta. Fa male sentirti come un estraneo, un pericolo ambulante, essere trattato come un vero appestato. Dall'altra parte del telefono senti solo l'affanno di un collega ferito. Nell'animo e nella mente, il contesto culturale che ti circonda aggiunge, alla fine ti isola, fa terra bruciata. I conoscenti, gli amici, le stesse fonti a cui ti rivolgevi per lavoro ti evitano. Hanno paura, temono ritorsioni, cambia tutta la tua vita, cambia perfino il tuo modo di pensare. A volte penso, vivo sotto scorta per quello che ho scritto, ma siamo in Italia nel 2015, in un paese che si vanta di essere una democrazia compiuta. Tutto è iniziato con Roberto Saviano, scrittore e commentatore, con il suo Gomorra, un libro impressionante. Pochi all'inizio ci avevano fatto caso, per le cose che raccontava sembrava quasi un romanzo di fantascienza, fu una denuncia vera, dettagliata e attendibile, svelava i traffici di clan dominanti nel Casertano e a Napoli e i loro intrecci con il mondo affaristico, industriale, politico, i casalesi reagirono e decisero di minacciarlo di morte pubblicamente. Vive sotto protezione da 9 anni. Non si conosce il numero esatto dei giornalisti scortati. Il Ministero degli Interni si rifiuta di indicarlo, ma secondo stime attendibili sarebbero almeno tra i 30 e i 50. Il sito dell'Osservatorio Ossigeno, curato da Alberto Spampinato, fratello di un giornalista ucciso dalla mafia nel 1972, ha addirittura un contatore che aggiorna in tempo reale le minacce e le aggressioni subite dai cronisti. Nei primi 6 mesi di quest'anno sono già 156, che diventano 2300 dal 2006. Da Palermo a Torino, incendi dolosi a macchine e portoni di casa, lettere con proiettili, telefonate intimidatorie in piena notte, linciaggi sulle pagine di Facebook, querele milionarie, intimidazioni, aggressioni fisiche, veri pestaggi. A guardare la mappa nera dell'informazione cade anche una diffusa convinzione. La Calabria conta solo 7 minacce, mentre il Lazio con 26. La Sicilia con 23, la Campania con 20, la Puglia e la Lombardia con 18 restano in testa alla lista dei proscritti. È accaduto spesso, anche negli anni 80 del secolo scorso. All'epoca il pericolo arrivava dal terrorismo, agguati mortali, azzoppamenti, sparatorie. Chi si occupava della galassia armata di destra e di sinistra rischiava in prima persona. Il clima era pesante e cupo, prima di uscire di casa, sorretti dall'istinto di sopravvivenza, molti attendevano di ascoltare alla radio la notizia dell'ennesimo attentato, altri giravano con la pistola, erano cronisti giudiziari di Nera, ma anche firme di punta dei quotidiani. Basta pensare a Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, colpito da un commando delle BR nel novembre del 1977 e morto dopo 13 giorni di agonia. Così accadde a Walter Tobagi, inviato del Corriere della Sera, assassinato nel maggio del 1980. Le scorte si contavano sulle dita di una mano. Oggi è diverso, forse peggio. I mandanti delle minacce e delle aggressioni non si conoscono, perché il pericolo si annida nel business della corruzione e nella zona grigia dove si muovono le cerniere di collegamento con la politica. E il denaro, conferma Lirio Abbate, anche lui storico cronista giudiziario, oggi inviato dell'Espresso, da 8 anni sotto scorta a far scattare le minacce più pesanti. Quando scavi e scrivi sugli appalti, sveli i personaggi che si muovono nell'ombra, i famosi colletti bianchi, finisci per toccare interessi che devono restare segreti. Per motivi di lavoro ho cambiato spesso città. Ma mi sono reso conto che non era tanto il contesto, la singola organizzazione criminale a provocare la violenta reazione degli intoccabili, erano i temi. Così è successo per Cosa Nostra, così per la 'Ndrangheta e la Camorra. Così per l'inchiesta Mafia Capitale, con Massimo Carminati che si accanisce sulla mia persona. Lirio Abbate non ha una vita normale. Anche lui, come Giovanni Tizian dell'Espresso e Federica Angeli della Repubblica, cerca una spiegazione ad una realtà che non si sarebbe mai aspettato. Ha fatto solo il suo lavoro, ha raccolto voci, informazioni, le ha verificate, le ha scritte. Magdi Cristiano Allam, editorialista de Il Giornale, si muove da anni circondato da 4 auto blindate. Ha raccontato il tenore dei sermoni che gli imam tenevano nelle diverse moschee italiane, di origini egiziane, conosce l'arabo, e ha spiegato, in epoca non sospetta, che nei discorsi della preghiera del venerdì si usavano spesso parole di fuoco e di incitazione alla jihad contro gli infedeli. Lo hanno minacciato di morte. Sandro Ruotolo, da sempre inviato della trasmissione di Michele Santoro, oggi a servizio pubblico, è l'ultimo ad essere entrato nella lista dei giornalisti sotto scorta. È stato pesantemente minacciato dal boss dei casalesi Michele Zagaria, anche lui di morte. Lo ha detto ad una delle donne che era andata a parlargli in carcere. Ero convinto, ragiona Ruotolo, che con l'arresto di Zagaria e Iovine la Camorra fosse stata azzoppata. Ho scoperto che tra il 2008 e il 2013 erano stati catturati 5.000 camorristi, ma anche che 300 di questi sono tornati liberi, che non è stato individuato l'arsenale, che tutti quelli che non sono accusati di fatti di sangue presto lasceranno il carcere. Eppure il ministro Alfano la settimana scorsa ha fornito in commissione alla Camera delle cifre ufficiali su Napoli. Ci sono 78 clan, 32 dei quali in città, 4.000 affiliati, di cui 1.600 in città. Ma questo non era mai stato raccontato ai giornalisti, i quali evidentemente non lo sanno. Vuol dire che abbiamo fatto un pessimo lavoro. Ma anche che il governo ci ha mentito o tenuta nascosta una realtà drammatica. Un'intercettazione e la vita cambia per sempre. Di Giuseppe Baldessarro. 5 Frondi, Reggio Calabria. Vive sotto scorta dal 17 luglio dello scorso anno, una data che non potrà mai dimenticare. Prima la telefonata dalla questura di Reggio Calabria, deve presentarsi urgentemente presso i nostri uffici per delle comunicazioni importanti, poi l'incontro con il prefetto Claudio San Martino e con il procuratore Federico Cafiero De Rajo. Abbiamo buone ragioni per ritenere che la sua sicurezza personale sia a rischio. È necessario assegnarle una scorta, ci creda, non se ne può fare a meno. In pochi minuti la vita di Michele è cambiata, la sua esistenza di cronista del quotidiano del Sud è stata travolta, tutto diverso, la quotidianità, gli incontri con le fonti, le giornate passate in giro a caccia di notizie e storie da raccontare ai lettori, tutto spazzato via. Qualche ora prima le cimici della polizia avevano registrato quella frase. A questo lo fanno zumpare, saltare, con tutta la macchina, una frase, una sola, detta però tra interlocutori che sapevano bene come la 'Ndrangheta non avesse digerito alcuni suoi articoli, gente che bazzica certi ambienti, che ascolta, che raccoglie umori, che sa di cosa parla. Da quella frase, da quel giorno, Michele Albanse vive blindato. C'è la scorta che va a prenderlo sotto casa ogni volta che la chiama e c'è la vigilanza che controlla ogni segnale strano. Non può mai uscire da solo, né gli è consentito spostarsi autonomamente. Quanto basta per portarlo a vivere le giornate quasi sempre chiuso nel suo studio, le chiama quelle quattro mura. Il suo lavoro è radicalmente cambiato. Non ci sono più notizie da scrivere, o meglio ce ne sono molte meno. Le fonti non lo incontrano più, non davanti ai due poliziotti che lo seguono ovunque. Non si fidano, non tanto di Albanse che le ha sempre tutelate e protette, quanto più semplicemente di quegli uomini che lo accompagnano, sempre poliziotti sono. Se è vero che ovunque le notizie più interessanti viaggiano sui binari della garanzia dell'anonimato, questo vale ancora di più a Cinque Frondi, paese in cui vive Albanese, e soprattutto città della piana di Gioia Tauro. Così il cronista che da sempre si occupa dei clan dell'area tirrenica della provincia di Reggio Calabria ora è per certi versi azzoppato. I suoi articoli sono oggi il frutto di tanta esperienza accumulata, dell'archivio sterminato che possiede, di fonti aperte come i comunicati ufficiali e di pochissimo altro. Come dice lui stesso, manca la strada. Manca cioè la possibilità di andare in giro liberamente, quella condizione che in altri termini consente di fare il lavoro come va fatto, completo. Albanese è poi una persona che ha grande rispetto delle istituzioni e piuttosto che andarmene ovunque con l'auto blindata per essere giudicato come quello che ne approfitta per fare il professionista dell'antimafia, se ne sta a casa a fare quel che si può. Ma non è la stessa cosa. Certi messaggi da queste parti valgono doppi e lui vuole essere percepito come il giornalista che è sempre stato, umiltà e olio di gomito. Non si sente un eroe, sottolinea come ha fatto soltanto il suo lavoro per come va fatto, senza nascondere nulla, senza mezze frasi, senza allusioni, ma con le notizie. Per questo, ripete, non c'è niente da rimproverarsi. Per questo rifarebbe tutto quello che ha fatto. Michele Albanese non è isolato. Gli amici hanno continuato a frequentarlo come sempre. I colleghi hanno fatto quadrato attorno a lui. Ma la libertà non te la può dare nessuno. La libertà non c'è più. Albanese lo dice quasi a denti stretti. Se l'obiettivo era quello di farmi smettere di scrivere, temo che ci siano riusciti, e infine spero che finisca presto, spero di poter tornare a fare il mio lavoro cercando di essere utile alla terra bellissima e maledetta in cui sono nato, spero di tornare presto a essere libero. 11 maggio 2015.